Santissima Trinità, misericordia infinita, io confido e spero in te. Santissima Trinità, misericordia infinita, io confido e spero in te. Bene. Bene, buonasera anche a chi ci segue da casa attraverso il nostro sito internet e YouTube. Ho visto che il video registrato di questa catechesi fatta settimana scorsa ha avuto parecchi contatti e sono contento di questo, ma tengo a precisare che spero che non sia per curiosità. Un conto è l'interesse e un conto è la curiosità, capite che sono due cose diverse. L'interesse è perché questo è un fatto pubblico, è stato il santuario riconosciuto tale dal vescovo Diego Coletti 12 anni fa, quindi non è l'altro ieri, ed è giusto capire che cosa sia accaduto e che cosa possa darci oggi alla Chiesa di Como e a tutta la Chiesa questo luogo e questa esperienza, l'interesse. La curiosità invece è sapere, ma vedere, ma così quello lì cosa ha fatto, cosa succede. Ecco, capite che è un po' diverso. Quindi io spero che tutti voi che siete qui, chi ci segue e chi ascolterà ancora questo video, lo faccia con questa attenzione, non curiosità, ma interesse. Allora riprendo un po' brevemente le cose dette l'altra volta, no? Anche nei film a puntate c'è sempre la prima parte in cui c'è il riassunto delle puntate precedenti. La volta scorsa sono partito dalla data del 27 dicembre 2010 quando il Vescovo Coletti ha appunto dichiarato la Chiesa di Maccio santuario. Sono andato a riprendere un librettino che era stato pubblicato allora, dove proprio nella prima pagina è riportata in fotografia il decreto che il Vescovo aveva letto e pubblicato. Ve lo riassumo, sono 5 punti. Il primo punto dice: premesso che nella chiesa parrocchiale Santa Maria Assunta di Maccio in questi anni si è svolta un'intensa attività di preghiera guidata dai sacerdoti con le solennità liturgiche, con tante novene serali di cui vi ho parlato l'altra volta. Poi, che specialmente durante queste novene serali, a partire da particolari esperienze di preghiera del signor Gioacchino Genovese, che ha riportato in testi scritti quanto accaduto, sono stati condivisi momenti intensi di supplica alla Trinità. Quindi, secondo punto, il Vescovo cita nome e cognome di chi ha vissuto questa esperienza. Terzo, il Vescovo dice: partecipando a questa preghiera, molti fedeli provenienti anche da altre parrocchie della diocesi di Como e delle vicine diocesi si sono avvicinati alla vita e alla pratica di fede con evidenti frutti spirituali. Quindi non è stata un circo, uno spettacolo, ma è stata un'occasione di preghiera. Quarto, ricorda quello che aveva scritto nella visita pastorale che il Vescovo Coletti aveva fatto nel gennaio del 2010, dove al termine diceva: di fronte a queste cose bisogna evitare due atteggiamenti contrapposti. Il primo è quello, l'ingenuità di chi pretende di sapere già e di poter esprimere giudizi e valutazioni definitive. Sta roba qui. Primo atteggiamento sbagliato. Dall'altra parte dice lo scetticismo di chi non vuole mettersi in ascolto di quanto potrebbe essere ricevuto come dono di Dio. Per cui il Vescovo dice: attenzione, non è che crediamo a tutto, ma neppure diciamo a priori sono tutte stupidate, no? E poi ultimo punto, quinto, dice: per una valutazione completa e corretta degli avvenimenti ho costituito in data 13 aprile 2010, con l'atto tal dei tali, una commissione di studio che era composta, ricordo, da 7 sacerdoti della diocesi con varie competenze spirituali, teologiche, e dice: incaricata di esaminare i fatti riferiti dal signor Gioacchino Genovese e gli scritti da lui redatti, e aggiunge: tale commissione non ha riscontrato in questa esperienza e negli scritti elementi contrari alla dottrina cattolica e alla morale, né ha ravvisato fenomeni di autosuggestione. È importante dire queste cose. Tutto ciò considerato, che il bene dei fedeli richiede una guida materna premurosa e sicura da parte della Chiesa, a norma dei canoni, del codice di diritto canonico e delle varie cose, con il presente atto attribuisco alla Chiesa parrocchiale Santa Maria Assunta in Maccio di Villaguardia la qualifica di santuario diocesano, intitolato alla Santissima Trinità Misericordia, a partire dal 28 novembre 2010, prima domenica d'Avvento. Aggiunge poi che dà mandato al parroco pro tempore, che sarei stato io, che nomino contestualmente rettore del santuario, cioè come i generali le medaglie, di provvedere a consolidare e intensificare la vita liturgica e sacramentale a beneficio dei fedeli, e chiedeva di fare queste cose. Primo, di pregare per la santificazione dei sacerdoti. Evidentemente sono quelli che ne hanno più bisogno, cioè di convertirsi e di santificarsi. Due, di pregare per le vocazioni di particolare consacrazione, anche in considerazione delle molte vocazioni fiorite in quegli anni. Tre, di pregare per la buona riuscita del sinodo diocesano, che voleva indire nel 2013. Poi sappiamo che il vescovo Coletti non fece in tempo e lo ha indetto, e stiamo concludendo, lo speriamo, il vescovo Cantoni. Quattro, di porre in atto iniziative spirituali a sostegno della famiglia, segno visibile dell'amore trinitario. Quindi sacerdoti, il sinodo, le vocazioni, la famiglia, infine, certo non per importanza, di pregare per la pace nel mondo, poiché molte sono le minacce che incombono sull'umanità di oggi, 2010. Immaginate cosa dovrebbe scrivere se fosse fatto oggi. Poi dice: invito tutti ad attenersi alle dichiarazioni della commissione di studio e affida tutto alla Vergine Immacolata Assunta in Cielo, alla quale è dedicata la parrocchia di Maccio. Ecco, questo è stato il protocollo dell'11 novembre 2010, quindi qualche settimana prima della solenne celebrazione. Poi sul libretto ci sono un po' di foto di quella sera, di quella celebrazione liturgica. Un attimo che spengo qua. Ecco, questo era un doveroso riassunto per punti di quello che abbiamo detto l'altra volta. Io oggi volevo riprendere di quella descrizione che ho fatto delle novene, di quello che si è vissuto, i momenti dell'ultimo anno, del 2010. Il santuario è stato riconosciuto tale in mese di novembre, ma evidentemente nei mesi precedenti c'erano questi momenti di preghiera particolari. Soprattutto fermandomi su quello che riguarda l'altare. Allora, l'altare di Maccio è dunque la chiesa parrocchiale di Maccio è stata restaurata, diciamo, cambiati gli impianti, messo il riscaldamento nel pavimento, quindi scavato perché il pavimento era appoggiato su sul terreno non c'era una fondazione sufficiente, quindi si era mosso tutto perché col passare del tempo era... Quindi negli anni 92-93, 1992-93, io non ero lì in quegli anni, ero vicario a Olgiate, il parroco Don Enrico Verga, insieme col consiglio pastorale e tutta la popolazione, aveva dato inizio a questi lavori molto importanti di rifacimento di tutto il pavimento, pavimentazione della chiesa, gli impianti elettrici, l'illuminazione e soprattutto il presbiterio, togliendo le balaustre che c'erano. Se oggi chiedessimo di fare questo, la sovrintendenza non ci darebbe il permesso. A quel tempo davano ancora il permesso un po' di fare queste cose, spostando tutto il presbiterio in avanti, in modo che l'altare fosse più al centro dell'aula liturgica, e addirittura spostando indietro l'altare maggiore. Qui non si può andare più indietro, lì c'era ancora un po' di spazio. Quindi è stato rifatto tutto il presbiterio secondo le indicazioni del Concilio Vaticano II, perché chiaramente quella chiesa che era del 1870, qualcosa del genere, non aveva questo tipo di aula. Quindi se andate a Maccio vi accorgerete subito che le mura e la parte sopra della chiesa sono chiaramente antiche, non antichissime, ma certo hanno ormai 150 anni, e la parte sotto invece è una chiesa moderna. Quindi tutti questi lavori. Nel fare l'altare è stato scelto di mettere un'unica grande pietra di serpentino della Valmalenco, di grigio scuro, appoggiata su... quella pietra pesa 2,5 tonnellate circa, quindi non è un sassolino, appoggiato su un basamento di cemento con una lastra di stagno che, impedisce che la pietra si muova e che si rovini. Quindi è stato messo così, poi con un bordo in marmo. E però la particolarità di quell'altare è che va visto insieme alla croce. L'altare è al centro, la croce è sulla destra rispetto al celebrante, la sinistra per chi guarda, e solo guardandolo insieme ci sono le proporzioni corrette, perché altrimenti l'altare da solo risulterebbe spostato per chi guarda sulla destra. Dice, ma come, ne manca un pezzo? Non hanno calcolato, di solito l'altare, come qua, è in mezzo, no? Mentre lì altare e croce insieme, per dire cosa? Una verità essenziale, no? Che ciò che si fa sull'altare, quando si celebra la messa, evidentemente, non avrebbe senso senza il mistero storico della croce. Quando ci troviamo a celebrare la messa, no, cari fratelli e sorelle, cosa facciamo? Non facciamo un teatrino. Noi ricordiamo nella memoria viva del Signore Gesù quello che Lui ha fatto sulla croce. Ha donato il suo corpo, ha effuso il suo sangue. Lo ripeteremo poi anche alla fine, celebrando la piccola Via Crucis che facciamo, no? Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Quindi croce e altare devono stare vicini, perché la croce si attualizza nel mistero dell'altare. Per cui i due manufatti insieme, una croce moderna e questo altare che è una pietra unica, così. È una pietra intera, non è scavata, non è soltanto la cornice come in altri altari. Quindi è stato messo così. Non solo, ma quello che si celebra sull'altare, quindi il mistero della croce, è un dono che va per il bene dell'umanità. Il mio sangue versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Allora, per esprimere questa verità teologica, l'architetto e Don Enrico avevano pensato di fare un canale scavato nel centro della chiesa, mentre appunto si rifaceva il pavimento, un piccolo canaletto coperto da un vetro nel quale scorreva l'acqua. Per dire che cosa? Che appunto da qui, dall'altare, esce un fiume di acqua, no? L'acqua nella Bibbia è sempre vista come il segno del dono dello Spirito che porta vita, che feconda, che purifica, tutte queste cose. Non è stato fatto per ragioni pratiche, perché si è capito subito che un canaletto così, dopo pochi mesi, sarebbe diventato sporco, no? Perché l'acqua, anche se la facevi purificare così, ma crea sedimenti, crea così. Allora, per significare questo, è stato messo una striscia di ottone che percorre tutta la chiesa e arriva fino in fondo, se andate a Maccio è ancora lì, insomma. Non solo, ma nel progetto originario era previsto che l'esterno della chiesa fosse livellato, la piazza della chiesa, e esattamente di fronte al portone si facesse una fontana, ok? Quindi l'idea appunto di qualcosa che zampila. Bene, mi hanno riferito che in questi mesi stanno restaurando la piazza della chiesa, no? Con l'intervento del comune di Villaguardia, e sapete cosa hanno trovato nella piazza scavando per mettere le pietre, le cose che sono? Hanno trovato i resti di una costruzione che risale all'epoca romana, quindi quel colle lì già nell'epoca romana era abitato, ma soprattutto hanno trovato un pozzo, quindi l'acqua è già lì e spero che facciano anche questa fontana. Perché dico questo? Perché non sono coincidenze casuali, perché questa cosa dell'acqua nel santuario di Maccio è molto importante e ci arriviamo subito. Allora, ricostruito il pavimento, fatto il presbiterio, sistemato l'altare, messe le reliquie dei santi, come dovrebbe essere per ogni altare fisso, no? Quello lì non è che questo lo puoi spostare, ma quello lì certamente no, per il peso e per la collocazione che ha. E allora, facciamo un passo in avanti, arriviamo al 2010, le novene che si facevano, anzi già nel 2009 è incominciata questa cosa. A un certo punto accade che sull'altare, sul fronte dell'altare, quello che la gente vedeva, non quello dove celebra il sacerdote, appare una macchia. Io ricordo benissimo quella sera, era una sera in cui stavamo facendo l'adorazione eucaristica insieme alla gente. Il venerdì sera c'è sempre la preghiera, l'esposizione eucaristica alle 5 del pomeriggio, guidata, poi il tempo di preghiera personale, poi c'è la messa e poi ancora l'esposizione eucaristica, la preghiera e poi la benedizione. Bene, mentre stavamo facendo questa preghiera, io mi sono accorto, e altri che erano lì con me, che sul fronte dell'altare appare una macchia. In questa preghiera era presente anche Gioacchino, naturalmente. Non capisci perché, non è che ci fosse sull'altare una bottiglia, una candela liquida, con la cera liquida, non c'era niente. E vabbè, abbiamo visto questa macchia abbastanza grande, insomma, così. E ricordo benissimo poi che il giorno dopo c'erano le pulizie della chiesa, era sabato, e le donne che venivano come in tutte le chiese, stavo per dire, non è così usuale, insomma, vabbè, comunque, sono venute da me a protestare, a dire: Madonna, ma cosa avete combinato? C'è una macchia sull'altare, chi ha fatto cadere qualcosa? Ma no, veramente non... E le donne erano andate con un panno per toglierla, no? Ma, ahimè, non veniva via, era dentro nel... Dico sì, no, poi passerà. E il problema è che non è passata, anzi, hanno cominciato ad apparire altre macchie sul fronte dell'altare stesso e soprattutto nella parte sinistra, per chi guarda, dove c'è il crocifisso, come se fosse in questo altare lì. Attenzione, sempre queste macchie apparivano quando c'erano questi momenti di preghiera, soprattutto quando Gioacchino, vivendo questi momenti, come vi ho descritto l'altra volta, in cui cadeva per terra, era in estasi, vuol dire il corpo è lì, ma il tuo spirito, la tua mente è da un'altra parte dove ti porta il Signore, no? Quelle cose che abbiamo visto anche, spero che siate andate a guardarle nella Bibbia, no? Ezechiele, profeta Daniele oppure l'Apocalisse, ecco, in quelle cose lì, spesse volte Gioacchino alzava la mano, stando sdraiato appunto davanti all'altare, e toccava l'altare, facendo poi scivolare la mano, così, no? Come appunto se io mi appoggio a un muro e poi scivolo piano piano. E spesse volte si vedeva appunto questo segno di qualcosa di scuro che appariva sulla superficie dell'altare. Oppure durante le preghiere che si facevano, alla fine di questi momenti, con lui presente, apparivano delle macchioline, delle macchie un po' più grandi. Notate bene una cosa che mi ha sempre stupito. Di queste cose ci sono delle fotografie, naturalmente conservate, perché era una cosa pubblica. Io vi sto parlando di cose che hanno visto decine di persone e, appunto, ripeto, sono state fotografate, mandate alla commissione. Una cosa strana, se ammettiamo che qui invece di una balaustra fosse una lastra di marmo intera, no? Se io prendo una bottiglia d'acqua o di latte, mettiamo il latte che si vede meglio, no? O di vino, un liquido, e lo verso, il liquido ovviamente scivola giù, ma come scivola? Scende perpendicolare o no? Non è che si sposta, perché quando c'è la forza di gravità scende. Mentre invece quelle macchie lì erano storte molte volte, non scendevano perpendicolarmente, non era come qualcosa che viene versato e, ripeto, scivola giù. Boh, non solo, ma queste macchie a volte, quasi sempre direi, si allargavano, si stringevano, come poniamo se io metto del liquido su un cartone, sulla carta assorbente, cioè si allarga, no? Si sposta, non è che resta, non è, però lì è una materia rigida, è un blocco di marmo. Noi poi a suo tempo abbiamo fatto venire i marmisti che l'avevano collocato quell'altare. Era la ditta Bernasconi, che era qui a Como, che poi ha chiuso, per chiedere loro se dal punto di vista appunto tecnico era possibile una cosa del genere. Loro hanno detto che se un blocco di marmo restasse sempre all'esterno in condizioni climatiche di pioggia, di neve, di così, potrebbe anche, perché il marmo è una pietra viva, no? Ma dentro a una chiesa riscaldata, appunto col riscaldamento costante, perché il riscaldamento era nel pavimento, quindi sapete che questo tipo di riscaldamento si accende e poi si tiene sempre a livello, senza ovviamente agenti esterni, tempeste, grandinate o nevicate, così, dice, è impossibile. E anche alla domanda, ma dentro ci può essere qualcosa, anche qui hanno detto è impossibile, perché oltretutto sarebbe uscito prima. Tenete conto che quell'altare è stato messo, adesso io non ricordo con precisione la data, ma nel 1992, 1993, 1994, insomma in quegli anni lì. Questi fatti sono accaduti 15 anni dopo, no? 16 anni, per cui dice, com'è possibile che accadano in questo? Qualcuno, per esempio, quando poi la cosa venne risaputa, disse, ma sì, è un fenomeno normale. Certo, no? Anche a casa mia, quando fuori fa freddo e dentro fa caldo, i vetri sono umidi e viene giù l'acqua. Anche a casa vostra, penso così. Sì, peccato che, ripeto, non era esattamente questa cosa qui. E soprattutto questi fenomeni accadevano solo durante i momenti di preghiera con Gioacchino presente, dove non c'erano 20.000 persone che col loro fiato potevano creare. No, so se mi spiego, perché qualcuno diceva anche questo. Vi dirò una cosa anche di più, qualcuno ha anche scritto, ha anche detto, mi è arrivata una lettera di un avvocato difensore contro le frodi, così, che sosteneva che il parroco, che era un furbone, aveva messo una pompetta e che nei momenti così schiacciava la pompetta e usciva così. Cioè, quel parroco lì doveva essere proprio un genio se riusciva a fare ste robe. Vabbè. Ok. Allora, questo fatto chiaramente era visibile, ma non solo. Capitava anche che per terra, vicino all'altare, ci fossero delle macchie di acqua, di umido, di qualcosa. Anche qui, non l'acqua, poniamo come quella di un bicchiere che metto lì, ma qualcosa di più denso, no? Come una gelatina, non so come dire, una cosa del genere, che comunque era chiaramente così. E più persone durante quei momenti di preghiera, che come vi dicevo si concludevano facendo salire le persone attorno all'altare, quindi si era lì, si vedeva, si poteva toccare, non c'era niente di nascosto, più persone hanno potuto toccare, vedere, sentire la presenza di questo umido. Questa cosa chiaramente era un segno sul quale riflettere e indagare. Allora il vescovo Monsignor Coletti invitò i carabinieri del RIS di Parma, i famosi, no? Quelli che vanno quando c'è qualche omicidio, qualche delitto di questo genere, a fare un sopralluogo. Quindi ricordo benissimo, un giorno arrivò un ufficiale del RIS di Parma, col permesso appunto della curia, e mi chiese di guardare le cose, gli feci vedere l'altare, questi segni così, e appunto ritornarono poi dopo qualche settimana col loro pulmino, mi sembrava di essere sulla scena del delitto, no? Perché chiaramente chiusa la chiesa, nessuno poteva essere lì, tolsero la tovaglia, cominciarono con la maschera. Adesso siamo abituati a vedere le mascherine, ma allora con le mascherine, con i guanti, io ero a distanza, non potevo star lì vicino, però chiaramente ero presente anch'io, quindi hanno fatto le foto, hanno fatto dei rilievi, hanno preso dei tamponi e hanno sfregato da più parti, proprio come se lì cercassero le prove di un delitto, per analizzare. Perché il sospetto quale poteva essere? Che il signor Gioacchino usasse delle cose che potevano macchiare l'altare, per esempio profumi, oppure sostanze oleose, o cera, o cose del genere, no? E quindi giustamente il vescovo dice bisogna capire che cos'è questa cosa. Allora, dopo più mesi arrivò il risultato dell'analisi dei carabinieri del RIS di Parma, della polizia scientifica, che diceva che su quell'altare non c'erano tracce di nulla, di niente, se non semplicemente di acqua. Non c'era olio, non c'erano profumi, non c'era niente. C'era semplicemente acqua, punto. Ovviamente loro non dicevano da dove poteva venire quest'acqua, semplicemente questa constatazione. Questa perizia ovviamente è conservata negli archivi della Curia, dove ci sono tutti gli altri documenti, perché appunto è una perizia ufficiale, appunto è una delle prove, no? In tribunale sarebbe una prova pro o contro qualcuno. Bene, questa cosa non è stata divulgata subito, perché, come dire, perché era una verifica interna che il vescovo voleva fare. Qui aggiungo un altro particolare, perché mi è stato chiesto qualche volta: ma perché durante quei momenti di veglia notturna non sono state fatte delle analisi sul soggetto, cioè su Gioacchino, mentre era lì in questo stato di estasi? Si poteva fargli un elettroencefalogramma, che ne so, un po' di quelle cose che fanno così. È vero, non è mai stato fatto questa cosa qui. Il vescovo non ha mai chiesto a nessun medico di venire, di verificare così. Può essere stata una mancanza. Col senno di poi, sì, probabilmente, nel senso che poteva essere, come è stato fatto anche, so, a Međugorje, per esempio, sui veggenti, eccetera. Cioè, un'analisi di che cosa stesse accadendo in quel momento lì. Non è stato fatto. Questo bisogna riconoscerlo, mentre, ripeto, sull'altare, anche perché è lì da vedere, no? Ancora adesso ci sono questi segni, le foto fanno vedere chiaramente il passaggio da come era prima, pietra grigia senza nessuna striatura, a come man mano è andato avanti questa cosa. Vi dico ancora, per concludere questo, che questo fatto dell'acqua è stato reso pubblico in un modo un po', come dire, non programmato, non so come dire, quasi casuale, nell'aprile dell'anno seguente all'istituzione del santuario. In che modo? Vi racconto come è andata, perché anch'io sono sempre rimasto abbastanza stupito di questo. Era la quarta domenica di Quaresima dell'anno A, dove si parla della Samaritana al Pozzo e dove le letture di quella domenica di Quaresima sono tutte centrate sull'acqua. Don Italo Mazzoni, che era il presidente della commissione diocesana ed era il direttore dell'ufficio per la pastorale familiare, quel sabato che precedeva appunto la quarta domenica doveva fare una giornata di ritiro per i separati, i divorziati, i risposati, insomma, per così. Voleva usare un po' quell'immagine biblica dell'acqua che lava, che purifica, che dà vita, citando anche l'esperienza di Maccio, proprio per far vedere che la misericordia di Dio è così, è un'acqua che vivifica, che purifica, che dà vita. E quindi mi aveva chiamato per dirmi se gli mandavo un po' delle immaginette che abbiamo usato anche noi per usarle in questa preghiera, dicendomi: guarda, io adesso, domani abbiamo il ritiro, cominciamo stasera, poi così vorrei usare quelle preghiere, parlare un po' delle esperienze e dire anche dell'acqua che esce, che è uscita, che esce dall'altare. Attenzione, quando dico acqua che esce dall'altare, non pensiamo a una fonte, a una sorgente. Dico questo perché alcune persone vennero da me dopo questi fatti, arrivavano con la bottiglietta Scusi, lei è il parroco, sì. Dove posso trovare l'acqua? Guardi, là c'è il bagno. No, no, come il bagno? No, l'acqua che esce dall'altare. No, quale? No, perché abbiamo, ci hanno detto che qui esce. Avete in mente Caravaggio? Siete stati a Caravaggio? Ma c'è una fonte. Lourdes, c'è una fonte. Non è la stessa cosa. Era appunto l'altare umido. A volte, ripeto, c'era anche questa umidità, quest'acqua, diciamo, sul pavimento attorno all'altare o ai piedi del tabernacolo, ma non c'è mai stata una sorgente. Vabbè, allora, per tornare a quello che mi aveva chiesto Don Italo, io allora al telefono gli dissi: ma se lo dici tu, posso dirlo anch'io questa cosa qui, mi sembrava bello, no? E dice: sì sì, perché tanto è lì da vedere, non c'è niente di strano. Vabbè. Poi dicono che i parrocchiani non stanno attenti alle prediche. Qualche volta stanno molto attenti, perché nella predica della messa vespertina di quel sabato io commentai le letture dicendo: vedete, le letture ci parlano dell'acqua che purifica, che rinnova, tutte queste cose qua, e dico l'acqua nella Bibbia, eccetera eccetera, e del resto anche nel nostro altare c'è questo segno dell'acqua che è molto bello, perché l'acqua è il segno della misericordia di Dio. E citai quella cosa che vi ho detto prima della polizia scientifica, dicendo: del resto su questo altare è stata fatta una verifica e la polizia scientifica ha trovato che c'è solo acqua, che queste macchie non sono date da eccetera eccetera, così, punto, fine della predica. Ho celebrato la mia messa, poi il mattino dopo, alle 7 del mattino, c'era già un giornalista in fondo. Quando ho aperto la chiesa, scusi, ma qui volevo vedere dov'è l'acqua. No, scusi. Io quella mattina avevo un ritiro spirituale con le famiglie in seminario, sono andato via, ma il mio vicario di allora, Don Rossano Quercini, mi disse che quella domenica arrivarono persone. Insomma, nell'arco di pochi giorni c'è stato un diluvio, proprio il caso di dire, di persone, di siamo finiti sul TG1, al telegiornale delle 8 di sera, l'edizione principale, con la notizia che lì nella chiesa di Maccio usciva acqua da questo altare. In quei giorni a Maccio, in quelle settimane, a Maccio non si trovava un parcheggio libero neanche a pagarlo, perché c'era un sacco di gente che veniva. Abbiamo dovuto recintare l'altare, mettere un cordone, perché la gente, a me è capitato di, cioè non è che stavo tutto il giorno in chiesa, è capitato di entrare, di trovare persone sull'altare che toglievano la tovaglia, che guardavano, che sfregavano. Dico: ma cosa cavolo state facendo? È un luogo sacro l'altare. Vabbè, questo per dire così. Allora, questo è un segno grande, grande. Nella storia della Chiesa non c'è mai stato un segno su un altare così. Io non conosco segni in immagini della Madonna che lacrima, per esempio, li conosciamo, riconosciuti dalla Chiesa. Segni di sangue, per esempio, anche qui da immagini, ovviamente miracoli eucaristici, ostie che sanguinano, eccetera, ma sull'altare in quanto tale no, non ce ne sono, io almeno non conosco una documentazione di questo tipo. Ora, l'altare nella Chiesa è un luogo importantissimo. L'altare dovrebbe essere non come questo che è mobile, fisso, perché è il luogo dove si celebra l'Eucaristia, dove il pane e il vino diventano il corpo e il sangue di Gesù, dove Gesù si rende presente. L'altare, il sacerdote lo bacia due volte, all'inizio e alla fine della messa. Perché? Come segno che lì Gesù si rende presente. L'altare viene incensato. Si incensa la parola di Dio, si incensa il crocifisso, si incensa l'altare, proprio per la sua importanza. Sull'altare non bisogna mai mettere niente, le candele quando c'è una celebrazione, ma non dovrebbe esserci mai. I fiori possono essere messi quando si celebra la messa, ma di per sé non dovrebbero esserci leggii, microfoni, altre cose normalmente, proprio perché l'altare è il luogo dove Gesù si rende presente e si dona a noi. Quindi è un ribadire la centralità dell'Eucarestia. Però è importante dire questo, che negli scritti, di cui adesso vi parlerò brevemente, poi continueremo ancora nelle prossime puntate, ogni volta che si parla della misericordia di Dio, soprattutto nell'ultima parte di queste esperienze, si dice che la misericordia è come un'acqua abbondante che esce dal cuore di Gesù. Ricordate cosa ha scritto San Giovanni, l'apostolo, l'evangelista, quando Gesù, già morto, viene trafitto dalla lancia del soldato e subito uscì sangue e acqua. E la Chiesa ha sempre visto in quest'acqua il segno del battesimo, di quell'acqua che ci purifica, che ci immerge nello Spirito Santo, nella vita stessa di Dio. Questo è importante, perché appunto soprattutto in quella parte dell'altare, vicino al crocifisso, accadeva questa cosa. Se andate a leggere il profeta Ezechiele al capitolo 47, si dice che il profeta vide uscire dal lato destro dell'altare l'acqua che abbondantemente riempì poi tutto il deserto, ed era un'acqua che portava vita, un'acqua che sanava le malattie, che abbondantemente portava il bene. Allora, molti hanno capito niente di sta roba qui, perché anche sui giornali si scriveva le lacrime che escono dall'altare, no? Ora, le lacrime sono segno di che cosa? Di sofferenza, o no? Normalmente, no? E dire che dall'altare in quel santuario uscivano lacrime voleva dire: ecco, il Signore è triste per così, cioè arriverà un castigo, non sapete queste cose qua. No, quell'acqua era segno di vita, la misericordia è vita, Dio vuole risanarci e lo fa col battesimo, e ogni altare è luogo da dove esce la vita. E quel famoso canaletto che l'architetto e il parroco volevano mettere è stato profetico, non l'hanno messo, ma c'è quel segno. E quella fontana che volevano fare sulla piazza era profetica, nessuno di loro avrebbe mai immaginato quello che poteva accadere in quella chiesa. Però capite, non c'è bisogno di un canale, perché noi cerchiamo di capire che quello che facciamo qui, il pregare insieme, attorno alla stessa mensa, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, non può restare chiuso dentro in una chiesa, o no? Il mondo ha bisogno di pace, o no? Ci accorgiamo adesso cosa vuol dire la guerra. E allora Gesù è venuto per questo, per risanarci, per purificarci, per darci la sua vita. Ecco, allora quest'acqua che sgorga dall'altare, profezia di Ezechiele di molti secoli prima di Cristo, in quell'altare lì si è, direi, materializzata. Scusate se è poco, insisto su questo perché quel segno lì è uno dei più importanti di tutta la vicenda, perché è visibile, l'hanno visto in tanti, l'hanno toccato anche in tanti quel bagnato, e proprio per questo significato che sta dietro. Io avevo portato qua anche gli scritti, ma siamo già un po' così. Posso rubare ancora 5 minuti? Allora, so se in 5 minuti riesco a... cioè, forse no, però almeno introdurre. Allora, certo, ci vuole un po' più di 5 minuti. Questi sono gli scritti del santuario, quelli che ha fatto Gioacchino. Allora, ve li spiegherò, vi dirò qualcosa la prossima volta, perché mi rendo conto che il tempo è passato, ma era importante quella roba lì dell'altare. Vi spiego solo come sono nati. Appunto, il vescovo Coletti ha, diciamo pure, imposto a Gioacchino di scrivere quello che viveva in quelle sere. Gioacchino non voleva farlo, ma poi ha obbedito. E quindi lui cosa faceva? Si metteva in chiesa, sul presbiterio, oppure nella casa parrocchiale, e all'inizio gli era stata data un'agenda, se prendete un'agenda grande, no? Fatta così perché ci sembrava bella, no? Una normalissima agenda così, grigia, su cui lui cominciò a scrivere queste cose. Gioacchino si metteva lì ed era come se rivivesse quello che in quelle sere aveva sperimentato lì in chiesa. Io l'ho visto tante volte farlo, lui era pienamente cosciente, non era in estasi, ma come quando uno è molto concentrato, no? Che tu magari passi anche accanto ma non si accorge neanche che se li scriveva. Allora, questo è il primo quaderno, chiaramente sono le fotocopie, no? I testi originali sono conservati nell'archivio. Questa agenda, la prima, è stata scritta dal 15 giugno 2007 al 6 febbraio 2008. Poi, dunque, queste sono le immagini che sono state messe sull'agenda e poi sugli altri quaderni. Quindi la prima è l'immagine della Madonna del Rosario che è a Maccio. La seconda è il crocifisso che c'è appunto accanto all'altare. Questo secondo quaderno invece, quando ci siamo accorti che poi quello che scriveva Gioacchino era tanto, erano tante pagine, gli abbiamo procurato dei quaderni come questi, a fogli protocolli. Credo che chi lavora in certi contesti sa benissimo come sono, proprio così, verdi, a fogli protocolli. Questo è il secondo, che va dal 9 febbraio 2008 al 7 novembre 2009. Giusto per darvi l'idea, così, dei testi, sono testi scritti tutti a mano, senza mai una correzione, sono tante pagine, no? Come vedete, a volte scritti in rima, a volte scritti tutto maiuscolo. Quando scriveva tutto maiuscolo era perché diceva che chi parlava parlava più forte, no? Cioè erano cose più importanti, a volte anche sottolineate così. Questo è il secondo. Poi il terzo, che riporta la statua del Sacro Cuore che trovate a Maccio, scritto dal 6 dicembre 2009 al 28 luglio 2011. Quindi vedete che è anche oltre la data di istituzione del santuario. Poi la quarta agenda, che riporta l'immagine della Madonna Immacolata che è lì a Maccio davanti, così, è stata scritta dal 18 febbraio 2012 al 9 settembre 2012, e ultima, quella che riporta l'immagine della Trinità di Rubliov, che è stata scritta dall'11 gennaio 2012 al 3 luglio 2015. Quindi qui gli scritti sono un po' più dilazionati e vanno evidentemente oltre alla istituzione del santuario. Questi scritti a mano sono stati poi trascritti col computer, li ho trascritti io con la revisione di Gioacchino oppure altri sacerdoti con me, e sono stati redatti in due volumi, come vedete, piuttosto sostanziosi, in questo modo, semplicemente, cioè trascritti, però per poter riconoscere gli scritti sono stati messi dei numeri a lato, un po' un'identificazione dei capitoli, no? Questo lavoro è stato fatto da Don Ivan Salvadori, che ha letto e studiato ampiamente tutti questi scritti, in modo che sia facile poi citarli e così. Giusto per darvi l'idea, i due libroni hanno in totale, arrivano al numero, sono, aspetta, 695 pagine e arrivano al numero 1733. Okay. Giusto per darvi un'idea di quello che è stato un po' questa esperienza. Su questo magari venerdì prossimo aggiungo qualcosa ancora, però mi premeva concludere un po' questa prima parte, no? Quella di descrizione un po' degli avvenimenti che hanno portato anche a questa cosa qui. Quindi la prossima volta io vorrei dirvi qualcosa sugli scritti. Non si può ancora pubblicarli integralmente, è stata chiesta una, come dire, un'antologia di questi, anche perché sono molto molto complessi, non sono esortazioni generiche, vogliatevi bene, pregate, fate penitenze, così. Ci sono testi sulla Trinità, sull'Eucarestia, sulla Chiesa, sulla famiglia, sul Papa, sulla pace, un sacco di cose, e quindi sono anche piuttosto complicati. Ecco, vi immaginavate una roba così sostanziosa o una roba un po' più light? Ecco, è questa roba qua. Beh, allora, un attimo di così e poi adesso facciamo, concludiamo con un po' di Via Crucis, chiedendo al Signore che ci dia la pace.